La scuola pianistica russa. Neuhaus e i suoi allievi di Valery Voskobojnikov.
Gentili ascoltatori della Radio Vaticana, Valery Voskobojnikov vi dà il benvenuto all'ascolto. La trasmissione odierna è dedicata a grande Emil Gilels, nato nel 1816 nella città di Odessa e morto a Mosca nel 1985. L'apparizione di Emil Gilels, il diavolo fulvo, secondo la definizione di Stalin, è avvenuto a Ciel Sereno a Mosca nel maggio del 1933. Nella sala piccola del conservatorio, dove si svolgeva il primo concorso pianistico pansovietico, al termine della sua esecuzione nella prova finale, la gente si abbracciava, si congratulava per la nascita di un vero genio del pianoforte. Odessa è la Napoli russa, o se si vuole Ucraina, una città portuale molto vivace, città internazionale con la popolazione russa, ucraina, ebrea, italiana, greca, eccetera. Insomma, una Babilonia tipicamente mediterranea. Emil Gilels e sua sorella Elisaveta sono nati qui in una modesta famiglia ebraica e fino alla fine dei suoi giorni lui è rimasto legato alla sua cultura e ai suoi sapori. A Roma, negli anni 70, mi invitava a mangiare al solito ristorante romano la sua preferita zuppa di pesce. Ma ci tengo di precisare che Emil Gilels proveniva da questo ambiente e che per tutta la vita ha conservato il grato ricordo per la maestra Berta Reingbald, magnifica musicista e didatta del destino molto tragico. Proprio questa straordinaria donna lo ha preparato per il concorso dove Gilels apparve all'età di 16 anni. Ascoltiamo subito questa incredibile interpretazione del ragazzo Emil Gilels, perché la tecnica, per fortuna, ha conservato questo storico documento dell'anno 1933. Liszt, Busoni, fantasie sui temi dalle nozze di Figaro di Mozart.
Thank you. Thank you.
Dopo una vittoria così clamorosa, Stalin, che sapeva sfruttare bene i talenti del paese da lui guidato, chiese a Giles dove volesse abitare, a Mosca o a Odessa. Il ragazzo rispose soltanto a Odessa. Ma la sua maestra Berta Rengbald ha deciso per lui diversamente. Emil dovrebbe continuare gli studi a Mosca con il miglior musicista esistente, Heinrich Neuhaus. Infatti, nel periodo tra 1935 e 1938, Giles frequentò la scuola del perfezionamento al Conservatorio di Mosca e nel 1936 si piazzò al secondo posto al concorso internazionale a Vienna e poi nel 1938 vinse il primo premio al concorso di Bruxelles. Si trattava di un vero trionfo della scuola di Neuhaus, anche perché nel 1937 un altro suo allievo, Jakob Zak, vinse il primo premio a Varsavia. Per molti anni regolarmente si esibiva in Italia. Giles rappresentava anche ufficialmente la cultura sovietica in tutto il mondo. Egli ha avuto dal regime le massime onorificenze e premi, e non a caso fu nominato presidente della giuria del primo concorso Čajkovskij nel 1958. La sua indubbia grandezza fu riconosciuta anche in Occidente, dove egli veniva considerato per molti anni il numero uno del pianismo mondiale. finché. Ma intanto ascoltiamo un'esecuzione di Gilles, da me preferito fin dalla gioventù, intendo il concerto numero 2 di Camille Saint-Saëns, dove il suo eccellente e personale virtuosismo, lo spirito spumeggiante, l'eleganza del fraseggio e il ritmo vivace e libero si manifestano con la massima chiarezza. 1955, André Cluytens dirige l'orchestra del Conservatorio di Parigi.
Thank you.
E qui si apre un nuovo capitolo. Gilels, in un'intervista alla solita osservazione del giornalista occidentale sul suo indubbio primato, disse: «Ma voi non avete ancora sentito Svetoslav Richter». All'epoca Richter non appariva in Occidente, ma soltanto nei paesi del blocco socialista, e la sua vera carriera ebbe inizio negli anni 60. Poco prima, nel 59, il maestro di tutte e due, Heinrich Neuhaus, senza nascondere la propria particolare ammirazione per Richter, arrivò a scrivere nel suo famoso libro L'arte del pianoforte alcuni passaggi che sminuivano lo straordinario artista e suo allievo Emil Gilels. Gilels si risentì fortemente e ci furono delle spiacevoli conseguenze. Fino alla morte il mio maestro Neuhaus non è riuscito a riconciliarsi con l'offeso Emil Gilels. Questa è la verità. Anch'io, come allievo di Heinrich Neuhaus, sono stato coinvolto in questa situazione, frequentando Emil Gilels a Roma. Il successo travolgente di Richter non gli dava pace, ed egli mi accusò di divulgare in Italia la leggenda sul genio di Svetoslav Richter dopo aver ascoltato una mia trasmissione alla RAI. Nello stesso tempo Gilels mi parlò con la massima ammirazione di Neuhaus, il quale, secondo lui, conosceva i veri segreti della musica. Oggi la discussione sulla rivalità tra Gilels e Richter è completamente superata. Tutti noi riconosciamo ad ambedue le loro magistrali qualità interpretative, mentre dei gusti e delle simpatie è impossibile ed inutile continuare a parlare. Aggiungo che, personalmente, fin da bambino idoleggiavo Emil Gilels, sognavo di poter suonare il famoso concerto di Tchaikovsky come lui, e al conservatorio gli chiesi di poter studiare proprio con lui prima che fosse assegnato Neuhaus. Ma la personalità di Svetoslav Richter, la sua affettuosa amicizia con Neuhaus, della quale parleremo nella prossima puntata, mi hanno attratto senz'altro sotto la sua aura. Per molti anni ho ascoltato tutti i concerti di Gilels a Roma ed ogni volta mi meravigliava la sua sete di perfezionamento, il suo innalzarsi sempre di più nello spirito e nella maestria, qualità che maggiormente si sono manifestate nelle sue ultime registrazioni delle sonate di Beethoven. Almeno un esempio dobbiamo ascoltare, tempo permettendo. Siamo nell'ultimo anno, 1985, l'ultimo anno della vita di Emil Gilels. Beethoven, sonata in re maggiore, opera 10, numero 3, Rondò Allegro. Thank you. Sulle note della sonata di Beethoven, Valerio Vascabonico vi saluta, finita la nostra trasmissione dedicata ad Emil Gilles. Ringrazio Massimo Lalie per la realizzazione di questo programma.